settimane. Tra qualche attimo leggeremo Ebrei 11, versetto 24. Ma voglio ripassare un attimino, o almeno indicare a quali sono stati gli studi delle ultime settimane. A gennaio ho predicato un messaggio in Ebrei capitolo 6, veramente solo partendo dal versetto 1, dando un po', diciamo, direzione a quest'anno davanti a noi. Abbiamo parlato del bisogno di tendere verso la perfezione. Ti leggo il versetto 1: perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, senza porre di nuovo fondamento del ravvedimento, delle opere, della morte e della fede in Dio. Cioè, qui l'apostolo, l'autore del libro agli Ebrei, ci sta esortando a compiere l'opera, o di permettere che Dio compia in noi l'opera che Lui ha iniziato in noi, cioè di andare avanti verso la maturità. Abbiamo detto che tutto il libro poi spiega quali sono la base dei nostri passi, cioè che Cristo è superiore a tutto quello che era una figura dell'Antico Testamento, e poi quali passi dovremmo prendere nella nostra crescita in maturità spirituale, e quello si vede più che altro dal capitolo 10 in avanti. E quindi abbiamo gettato, diciamo, il fondamento per l'anno a venire, ma non solo questo anno, ma per proseguire, per tendere verso la perfezione nel nostro cammino spirituale. Poi abbiamo parlato, ho predicato in Romani capitolo 1, dove abbiamo considerato che noi siamo debitori, dobbiamo arrivare alla decisione di essere pronti a predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Abbiamo poi considerato Luca 15, il figlio il prodigo, tornare a casa. In seguito abbiamo considerato il pensiero, cioè che i nostri pensieri dovrebbero essere sull'eternità, quando abbiamo considerato Lazzaro e l'uomo ricco, che sono entrambi loro morti, uno è finito purtroppo all'inferno e quell'altro nel seno di Abramo, cioè in paradiso. E abbiamo considerato l'importanza di avere l'eternità in mente. Abbiamo considerato un paio di settimane fa un buon asino, no? Se vi ricordate l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme sull'asino, e come noi dovremmo tutti essere un po' di più come quell'asino, cioè consacrati, disponibili a Dio, sciolti da quello che ci impedisce nel servire il Signore, e poi di lasciare che il Signore ci guidi, perché quell'asino, pur essendo non mai cavalcato da nessun uomo, eppure si lasciò guidare dal Signore. Noi dovremmo essere così. Ora, stamani vogliamo considerare Mosè e le scelte che lui ha fatto nella sua vita, e soprattutto questo pensiero, cioè l'importanza di seguire Cristo. Il titolo del messaggio stamani è questo: cosa farai tu con la tua vita? Leggiamo Ebrei 11, versetto 24. Ebrei 11, versetto 24. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. La storia ci dice che il successore al trono d'Egitto sarebbe stato il figlio del faraone. Nel caso in cui non avesse avuto un figlio maschio, il trono sarebbe andato al figlio della figlia. E tutti sappiamo come Mosè diventò figlio della figlia di Faraone. Aprite ad Esodo capitolo 1 e lo leggiamo. Credo che sia importante vedere il racconto stamani. Quindi leggiamo Esodo 1, versetto 22. dove dice: allora il faraone diede quest'ordine a tutto il popolo, suo popolo, dicendo: ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume, ma lasciate in vita tutte le femmine. Capitolo 2, versetto 1. Ora un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. La donna concepì e partorì un figlio, e vedendo che era bello lo tenne nascosto per 3 mesi, ma quando non poté più tenerlo nascosto prese un canestro di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi mise dentro il bambino e lo pose nel canneto sulla riva del fiume. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per sapere quel che gli sarebbe successo. Ora la figlia del faraone scese per fare il bagno al fiume, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo il fiume, ella vide il canestro nel canneto e mandò la sua serva a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino, ed ecco il piccolo piangeva. Ella ne ebbe compassione e disse: questo è uno dei bambini ebrei. Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una balia, o balia, come si chiama? Balia. Tra le donne ebrei, che allatti questo bambino per te? La figlia del faraone le rispose: va. E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. E la figlia del faraone le disse: porta via questo bambino, allattalo per me e ti darò il tuo salario. Così la donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, ella lo portò, cioè la figlia del faraone, lo portò, ella, la mamma, lo portò e fu cresciuto, e lo portò alla figlia del faraone e egli divenne suo figlio. Cioè lei lo adottò ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: perché io lo tratto dall'acqua. E quindi noi tutti conosciamo questo racconto e come Mosè divenne figlia del faraone. Dal momento che la figlia del faraone adotta Mosè, lui fu cresciuto per diventare il prossimo re di Israele. Atti capitolo 7 versetto 22 dice così: Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole ed opere. Mosè viveva una vita estremamente privilegiata. Potremmo soffermarci ad immaginare quale sarebbe stato lo stile di vita di Mosè quando lui era il nipote del faraone. Ma il giorno arrivò però che Mosè si rese conto che aveva una scelta da fare: sprecare la propria vita nel palazzo del re d'Egitto, oppure fare in modo che la sua vita contasse per il Signore. E quindi noi dobbiamo considerare stamane: cosa faremo noi con la nostra vita? Sprecheremo le nostre vite vissute per noi stessi o per motivi, diciamo, non peccaminosi, ma senza farli contare veramente per la gloria del Signore? Mosè aveva da decidere su 3 cose nella sua vita. Innanzitutto, tornando ad Ebrei capitolo 11 versetto 24, vediamo che Mosè aveva da rifiutare le opportunità del mondo. Versetto 24, di nuovo in Ebrei capitolo 11: per fede Mosè, divenuto adulto, abbiamo lasciato il racconto in Esodo che era stato adottato dalla figlia del faraone, ma qui dice divenuto adulto rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio, che era in quell'attimo, erano schiavi in Egitto, che di godere per breve tempo i piaceri del peccato. Lui aveva da rifiutare le opportunità del mondo. Ora, tornando di nuovo in Esodo capitolo 2, continuiamo nel racconto nel versetto 11, dove dice: in quei giorni, quando Mosè si era fatto grande, avvenne che egli uscì a trovare i suoi fratelli e notò i loro duri lavori, e vide un egiziano che percuoteva un uomo ebreo, uno dei suoi fratelli. Egli guardò di qua e di là, e visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose poi nella sabbia. Con questo atto Mosè rifiutò il trono d'Egitto. Ora, non era la volontà di Dio che Mosè uccidesse questo egiziano, ma con questo atto lui non poteva più diventare il figlio, cioè il prossimo re d'Egitto. La domanda per noi è questo: hai mai rifiutato qualcosa, un'opportunità nella tua vita per la gloria di Dio, per diventare un servo del Signore, pur accettando le sofferenze che potrebbero essere collegate a quella scelta? Hai rifiutato mai qualche cosa, qualche opportunità nel mondo che ti avrebbe trattenuto dal servizio del Signore? In Luca capitolo 9 versetto 23 Gesù dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Cosa significa prendere la sua croce? Significa rifiutare se stessi. Mosè in quell'attimo stava prendendo la sua croce per identificarsi con il popolo di Dio, pur sapendo che ci sarebbe stato un vituperio e una sofferenza, e quindi lui rifiutò di essere chiamato il figlio della figlia del faraone. Luca 14, 26, Gesù dice: se uno viene a me, non odia suo padre, sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Ora, noi sappiamo che non è naturale odiare la propria vita. Gesù, la Bibbia dice in Efesini 5, nessun uomo ha mai odiato, ha avuto in odio la sua propria carne. E noi sappiamo che il Signore ci comanda di amare il nostro prossimo, di onorare i nostri genitori, e quindi sembrano che questi versetti siano in contraddizione con gli altri comandi nelle Scritture. Ma in Luca capitolo 14 versetto 33 dice: così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Ora, cosa significa odiare madre, padre, moglie, eccetera? Significa andare a casa, prendere il telefono, chiamare tua madre e dire: ciao mamma, ti odio? Non credo proprio. O se io tornassi a casa dopo il lavoro, abbraccio mia moglie e dico: Jenny, ti odio. Non è questo ovviamente quello che Gesù sta dicendo, che dobbiamo odiare. Ma nella Bibbia questi termini sono termini di paragone. In Romani 9,13 sta scritto: io ho amato Giacobbe e ho odiato Esau. Ora, Dio provava odio nel suo cuore verso Esau. Noi sappiamo che Dio ha amato tutto il mondo. E quindi noi sappiamo che quello che dice in Atti 10,34, Dio non usa alcuna parzialità, ma ha semplicemente scelto di usare Giacobbe e non di usare la nazione o la famiglia di Esau. E quindi, quando nella Bibbia dice che Dio ha amato Giacobbe e ha odiato Esau, Dio ha fatto una scelta di preferire per il suo servizio Giacobbe. E quindi questi termini di odio verso le altre cose nella nostra vita, della nostra vita stessa, comporta una scelta di non preferire, anzi di odiare tutto e amare Dio. È una questione di una scelta. Seguire Dio comporta una decisione di preferire Dio al di sopra di ogni altra cosa nella nostra vita. Questo non è un argomento superficiale. Stiamo parlando di una decisione nella nostra vita o vivere per Cristo. Io penso che il problema è proprio qui, che noi vogliamo amare Cristo appena abbastanza da non disturbare la nostra vita. Dio dice: o vivi la tua vita per te stesso, oppure rifiuti la tua vita e vivi per Cristo. Mosè nell'Antico Testamento è un tipo di Cristo. Deuteronomio, capitolo 18, versetto 15, Mosè aveva detto al popolo: l'Eterno, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, e lui, a lui darete ascolto. Mosè sta facendo riferimento a Gesù Cristo. Che, e quindi le caratteristiche vere nella vita del Signore Gesù Cristo erano un riflesso di quello che Mosè viveva, e quindi Mosè è una figura del Signore Gesù Cristo, cioè il Redentore. Quello che Mosè fece era ciò che Cristo avrebbe fatto poi in seguito, quando egli lasciò il cielo e rifiutò di rimanere in cielo in mezzo alle sue ricchezze, ma lui divenne secondo Corinzi 8:9, voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per noi, affinché noi diventassimo ricchi nella sua povertà. E in questo senso Mosè era una figura di Cristo, perché lui rifiutò le ricchezze e i piaceri di Egitto pur di soffrire con il popolo di Dio per la gloria del Signore. Ebrei 12:2 dice: tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Gesù prese la decisione, come anche Mosè aveva preso. Gesù prese la sua croce per quale motivo? Perché lui ti ama. Gesù prese la sua croce. Ora noi abbiamo l'opportunità di prendere la nostra croce e di seguirlo. 2 settimane fa abbiamo parlato dell'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme. Dopodiché dopo quell'evento, il Signore entra nel Tempio e la purifica la seconda volta. Lui poi mangiò con i suoi discepoli. Poi fu tradito da un suo conoscente stretto. Andò a pregare per me e per te nel giardino del Getsemani, e lì fu arrestato con spade e bastoni come un brigante. Fu trascinato davanti ad Anna e poi Caiafa, il sommo sacerdote. La mattina presto lo accusarono davanti a Pilato. Pilato lo invia ad Erode. Erode lo interroga, ma come pecora muta davanti ai suoi tosatori non aperse bocca. Luca 23, versetto 11 dice: allora Erode con i suoi soldati, dopo averlo oltraggiato e schernito, lo rivestì di una veste splendida e lo rimandò da Pilato. Pilato lo interroga un'altra volta, lo fa flagellare e lo condanna nonostante lo avesse trovato completamente innocente. A questo punto Gesù si carica della sua croce e prosegue verso il monte Golgota. Versetto 26 di Luca 23 è interessante. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirenea, che veniva dai campi, e gli misero addosso la croce, cioè di Gesù, perché lo portasse dietro a Gesù. Immaginate Simone, questo uomo che usciva dai campi, entrava in Gerusalemme, e visto che Gesù probabilmente non era più fisicamente abile a caricarsi della sua croce, oppure che i romani non volessero che quest'uomo morisse per la via, e quindi per tenerlo in vita, per poterlo crocifiggere qualche attimo dopo, prendono questo uomo Simone per caricarsi della croce di Gesù, per condurlo al monte Golgota. Simone quel giorno non aveva una scelta di prendere la croce di Gesù. I soldati romani glielo imposero. Lui dovette caricarsi di quella croce, ma noi abbiamo una scelta oggi di prendere la nostra croce e di seguire Gesù. Luca 9:23 Gesù aveva detto, abbiamo già citato, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Sei disposto a rifiutare te stesso per la volontà di Dio? Galati 2:20 l'Apostolo Paolo dice, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Per l'Apostolo Paolo l'unica cosa logica da fare era di dare la propria vita a colui che l'aveva data a lui. Galati 6:14, ma quanto a me non avvenga che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Paolo decise, come Mosè, di rifiutare le opportunità del mondo pur di identificarsi con il popolo di Dio e compiere la volontà di Dio nella sua vita. Paolo continua in Filippesi capitolo 3, questa lettera scritta 160 chilometri da qui. Ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Paolo non aveva alcun rammarico nella sua mente, pur trovandosi imprigionato a Roma, falsamente accusato, semplicemente per aver annunciato la risurrezione del Signore Gesù Cristo. Atti capitolo 20, Paolo, continuando sullo stesso tema, ma questa volta parlando con gli anziani di Efeso, mentre lui prosegue la sua via per Gerusalemme, ma io non ne tengo alcun conto e la mia vita, e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. Paolo dice, io la mia vita non mi è cara. Lui non trovava valore nei suoi piani, nella sua prosperità, ma trova valore nella volontà di Dio. Solo la volontà di Dio era cara a Paolo. La domanda per noi è: cosa vuole Dio da noi? Cosa vuole Dio da te stamani? Era arrivato un punto nella via per Damasco che Paolo dovette prendere una decisione. Era arrivato un giorno nella vita di Mosè che lui vide la sofferenza dei suoi fratelli, aveva riconosciuto la volontà di Dio per la sua vita e lui dovette prendere una decisione, e gloria a Dio, lui prese quella decisione giusta e rifiutò di essere chiamato il figlio della figlia del Faraone. Lui aveva da rifiutare le opportunità nella sua vita, in secondo luogo le opportunità del mondo, in secondo luogo aveva da fare una valutazione del vero valore, delle cose che hanno vero valore nella vita. Guarda cosa dice versetto 25, ci spiega il ragionamento nella mente di Mosè, perché non era una decisione così presa basato su emozioni, ma aveva ben valutato Mosè. Versetto 25 dice, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato. Lui aveva capito che i piaceri che il mondo gli poteva offrire sarebbero durate solamente un breve periodo, ma che l'eternità conta molto di più che questa breve vita che noi abbiamo da vivere. Versetto 26 dice, stimando il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Stimando significa che lui ha fatto una certa valutazione, e qui dice il vituperio di Cristo. Che ne sapeva Mosè di Cristo, che era 1400 anni avanti Cristo? Evidentemente ne sapeva qualcosa di Cristo. E lui aveva capito che seguire Gesù Cristo nella volontà di Dio, pur portando con questa decisione il vituperio di Cristo, una sofferenza e una perdita di tutto quello che aveva vissuto in quell'attimo, fino a quell'attimo. Ricordiamoci, Mosè aveva 40 anni quando scese dai suoi fratelli, era già un uomo, ma lui fece questa valutazione stimando il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore. E quindi Mosè ha incominciato a fare una valutazione spirituale, e lui valutò questa situazione con l'occhio di fede, considerando l'eternità, considerando Dio, considerando Cristo, considerando la brevità di questa vita. Apri un attimo con me a Giacomo capitolo 4. Non ho dato questi versetti a Davide, quindi non so se lui li potrà mettere lassù. Giacomo 4, versetto 14. Qui dice: mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani, cos'è infatti la vostra vita, poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire: se piace al Signore, se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Questo dovrebbe caratterizzare la nostra vita: se piace al Signore, se Dio vuole. Perché quello che io desidero è quello che Dio desidera. L'espressione è quello che sta esprimendo Giacomo in questo versetto. Aveva da fare una certa valutazione. Torniamo in Esodo capitolo 2 e vediamo nel versetto 13. Il racconto continua con Mosè. Il giorno seguente egli uscì ancora ed ecco due uomini ebrei litigavano. Egli disse a quello che aveva torto: perché percuoti il tuo compagno? Ma quegli rispose: chi ti ha costituito principe e giudice su di noi? Vuoi uccidermi come hai ucciso l'egiziano? Allora Mosè ebbe paura e disse: certamente la cosa è risaputa. E così Mosè dovette fuggire dall'Egitto. Lui aveva da fare una valutazione delle vere cose, del valore vero delle cose della vita. Il prossimo giorno egli uscì ancora e vide i due ebrei che litigavano e cercò di dividerli. Lui voleva aiutarli a rimanere uniti, disse: noi dobbiamo rimanere uniti, altrimenti non ce la faremo mai a liberarci da queste catene. Loro risposero: chi credi di essere, in poche parole? Tu non sei il nostro capo. Noi abbiamo visto ciò che hai fatto e tu sei nei guai. Tu non sei meglio di noi. Quello che dissero a Mosè. Versetto 14, abbiamo visto che lui poi fugge perché si rende conto che questa cosa, che qualcuno l'aveva visto. In quel momento, inizia la sua vita di vituperio, di critiche, di pesi e di difficoltà. Questo vituperio durò fino al giorno della sua morte, altri 80 anni dopo, sul monte Nebo, in Deuteronomio capitolo 34. Ma Mosè aveva fatto una valutazione: il vituperio di Cristo è ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, è meglio essere criticato dal mondo che vivere fuori dalla volontà di Dio. Romani 8:18, Paolo dice su questo stesso argomento: io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Non è da eguagliarsi, non è paragonabile. Non è che le sofferenze, noi saremo ricompensati per la nostra sofferenza quando arriviamo in cielo. Non è neanche paragonabile la differenza. E per quanto potremmo soffrire ora nella volontà di Dio, non è neanche paragonabile alla gloria che godremo in cielo. Non è paragonabile alla gloria che porta il Signore vivere nella sua volontà. E quello che ci costa è molto meno della gloria che ne risulta quando viviamo nella volontà di Dio. Lui aveva da fare una valutazione del vero valore della vita. E in ultimo, versetto 26, aveva lo sguardo sulla ricompensa. Guardate cosa dice Ebrei, capitolo 11, versetto 26. I suoi occhi erano sul traguardo e le cose fuori dal campo non lo distraevano, versetto 26, stimando il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Lui aveva determinato che era meglio sentire: bene hai fatto, mio fedele servitore, dal Signore, anziché godere dei piaceri d'Egitto in questa vita per breve tempo. Paolo stava vivendo la sua vita, e di nuovo nella sua seconda prigionia a Roma, quella che poi finì con la sua vera liberazione, cioè liberazione da questa vita. Secondo Timoteo capitolo 4 versetto 6, perché quanto a me sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia dipartita è vicino, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede, per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice. Paolo era stato davanti a falsi giudici tante volte, ma qui il giusto giudice mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione, a tutti quelli che hanno amato la volontà di Dio nella loro vita e che non vedono l'ora di vedere la faccia del Signore Gesù Cristo. Paolo aveva lo sguardo verso la ricompensa dalle mani di Dio e non da quello che lui poteva guadagnarsi con le sue proprie mani qui. Paolo aspettava il primo premio, cioè di sentire: bene hai fatto, mio fedele servitore. Mosè non poteva entrare nella terra promessa. E dopo 80 anni nel servizio di Dio, 40 anni nel deserto pascendo il gregge di suo suocero e altri 40 anni guidando la nazione di Israele, e alla fine lui non poté entrare nella terra promessa. Ma dopo circa altri 1400 anni, quando in Matteo capitolo 17 Gesù porta Pietro, Giacomo e Giovanni, vanno sul monte degli Olivi e Gesù fu trasfigurato davanti a loro, e chi videro là su quel monte? Mosè ed Elia, la legge e i profeti. Quindi Mosè ebbe la sua ricompensa, riuscì ad entrare nella terra promessa con molta più gloria di quanto ne avrebbe avuto se entrava fisicamente con la nazione di Israele, come fecero con Giosuè. Mosè aveva sentito quelle parole: bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. E noi dovremmo avere il nostro sguardo rivolto alla ricompensa dato dalle mani di Gesù. Un'altra ricompensa, non solo quello che riceveremo in cielo dal Signore, ma già da oggi abbiamo la pace nel nostro cuore perché siamo nella volontà di Dio. Giovanni 14, 27, Gesù dice: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do non come la dà il mondo. Ogni credente nella volontà di Dio sa cosa vuol dire avere la pace di Dio nel cuore. E questo è già da adesso un premio, già prima di venire nella gloria del nostro Signore. Giovanni 16:33, nello stesso discorso Gesù dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Nonostante le difficoltà, vale la pena servire Dio anche solo per la pace che Dio ci dona nel nostro cuore quando siamo nella sua volontà. Ma i premi non finiscono lì. Apri a Marco, capitolo 10. Marco, capitolo 10. Fra qualche attimo avremo finito. Marco, capitolo 10. È un brano parallelo a quei versetti che abbiamo letto riguardo al discepolo. Marco 10, versetto 29. Versetto 28. Marco 10, Pietro dice in versetto 28: ed ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. E Gesù risponde nel versetto 29, dice: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi, cioè che abbiano fatto una scelta per amor mio e dell'Evangelo. Questi sono discepoli che hanno rinnegato loro stessi, hanno determinato di preferire la volontà di Dio al di sopra di qualunque altra cosa nella loro vita, nel loro paese, nella loro famiglia, nei loro sogni, ma di preferire la volontà al di sopra di qualunque altra cosa. E nel versetto 30 Gesù dice che non riceva il centuplo ora, cioè 100 volte tanto. Ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli, poderi, insieme a persecuzioni, nel mondo a venire la vita eterna. E quindi noi già da adesso riceviamo 100 volte tanto. Dio sa benedirci, Lui sa come benedirci. E quando noi abbandoniamo qualche cosa per la volontà di Dio, Dio ci dà la pace nel cuore, ci darà il premio in cielo, ma già da adesso Lui ci ricompensa 100 volte tanto. Quando Israele doveva affrontare gli Edomiti, Amazia, il re di Giuda, aveva assunto 100.000 soldati, ma non era la volontà di Dio. Aveva assunto 100.000 soldati dei figli di Efraim, un'altra tribù in Israele, per combattere con il suo esercito. Ma Dio gli mandò il profeta a dirgli di non usare i soldati di Efraim che lui aveva pagato, perché questo non avrebbe portato gloria a Dio, avrebbe dato gloria all'esercito di Efraim, che erano potenti e forti. Ed Amazia disse all'uomo di Dio: ma che ne farò dei 100 talenti che ho dato all'esercito di Israele? Amazia dice: sì, ma io ho tirato fuori 100.000 talenti per questi soldati, ora cosa? Chi mi restituirà quei soldi lì se non poi le userò? E guarda cosa risponde l'uomo di Dio, il profeta: l'Eterno può darti molto più di questo. Non dobbiamo fare considerazioni materiali. Dio è capace di darti molto più di quello quando tu abbandoni per la volontà di Dio. 100 volte tanto Dio è capace di dare. William Borden, mia sorella sa chi è la famiglia Borden, nacque in Ohio nel novembre dell'86, 1887. Si diplomò nel 1904 a Chicago come erede al Borden Dairy Estate. Non so se anche oggi si possono ancora acquistare il latte condensato in barattoli della famiglia Borden, di questa ditta, un latteificio, un caseificio. Questo ragazzo era già un milionario quando si diplomò. Stiamo parlando di milionario nel 1904. Borden fu convertito in una campagna evangelistica di D.L. Moody, l'evangelista. Come regalo per il diploma, i suoi genitori donarono al sedicenne Borden un viaggio intorno al mondo. Mentre che il giovane viaggiava per l'Asia, il Medio Oriente e l'Europa, sentiva un peso sempre crescente per il popolo, per i popoli senza Cristo. Infine Bill Borden scrisse ai suoi genitori esprimendo il suo desiderio di essere un missionario. Un amico espresse la sua reazione, il suo dispiacere, dicendo questo: stai buttando via la tua vita come missionario. Come risposta, William scrisse due parole nel retro della sua Bibbia: nessuna riserva. Io quando vedo quel termine riserva, mi ricordo il motorino che guidavo a 14 anni, cioè avevo il Piaggio, mettevi 2-3 mila lire di benzina, di miscela, ma se finiva c'era sempre una riserva. Dovevi girare la leva sotto il serbatoio e c'era una riserva. C'è sempre qualche cosa su cui appoggiarti. Ma William Borden scrisse: nessuna riserva. Laureandosi poi da Yale, Borden rifiutò alcune proposte lucrative. Nella sua Bibbia lui scrisse: nessun ritiro, cioè lui non mi ritiro dalla mia decisione. William Borden continuò gli studi del dottorato al seminario poi di Princeton in New Jersey. Avendo compiuto gli studi a Princeton, prese la nave per la Cina. A motivo della sua speranza di lavorare con i musulmani, si fermò in Egitto per studiare l'arabo. Mentre era lì, si ammalò di meningite. Entro un mese, un 25enne Borden era morto. Quando la notizia della sua morte arrivò negli Stati Uniti, la storia fu riportata in quasi ogni giornale americano. E potete immaginare, forse la ditta più grande di tutta l'Italia, non lo so, per esempio la Ferrero. Se il figlio del Ferrero rinuncia a tutte le ricchezze della sua famiglia e tutte le opportunità della sua famiglia per diventare un missionario cristiano, e poi dopo i suoi studi per dedicarsi a questi popoli poi muore di una malattia, sarebbe anche nei giornali di oggi. Figuratevi come era all'epoca. Quando la notizia della morte arrivò negli Stati Uniti, la storia fu riportata in quasi ogni giornale americano. Una onda di tristezza attraversò il mondo, scrisse Mary Taylor nell'introduzione alla sua biografia. Era uno spreco la morte intempestiva di Borden? Non nel piano di Dio, perché prima della sua morte Borden scrisse altre due parole nella sua Bibbia. Sotto le parole nessuna riserva, nessun ritiro, scrisse nessun rimpianto. Nessun rimpianto. In conclusione, io non ho mai dato niente a Dio che Lui non mi abbia dato 100 volte tanto. Noi non abbiamo sofferto alcuna difficoltà, ma li potremmo affrontare. E io desidero che la mia vita si evidenzia in queste parole: nessuna riserva, nessun ritiro, nessun rimpianto. Cosa farai tu con la tua vita? Se vuoi essere discepolo di Cristo, dovrai scegliere di rifiutare le opportunità del mondo per la volontà di Dio. Dovrai stimare il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori del mondo, e dovresti avere lo sguardo sulla ricompensa dalle mani del Signore. Preghiamo insieme.